quando accendo il putegè. Anche l'incontro è differente. La brace attizza il tubo, tira il forno sale e il tavolo tarlato se ne va. Ha un suo stile il putegè. Antico svizzero elefante. Stendo i calzini, faccio il minestrone, il tè, castagne, china calda e vin brûlé.
Benvenuti e benvenute a Putegè, il programma che non stufa, che come ogni seconda domenica del mese va in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout, e quindi ci siamo anche in questa domenica per portarvi quello che è il nostro programma, ovvero una rubrica via l'altra, come ci piace dire, e anche tanti ospiti. Anche stasera abbiamo ospiti molto interessanti, delle rubriche che non abbiamo mai fatto, anche quindi delle novità per Radio Blackout che non abbiamo mai fatto qui, e non c'è nessuna novità invece ai microfoni, perché siamo noi, ovvero io che sono Gianni,
io che sono Ricci. Prova, mi si sente? Sì, bene,
la
bene.
La grande.
Benissimo. E poi, come sapete, da quest'anno c'è anche la voce della generazione Z, Radio Spalla Sol.
Prova, uno, dos.
Si sente benissimo.
Si sente anche...
Se qua dall'altro lato del vetro, sì, fanno pollicioni, ciao Lollo e Stefania, esatto, che sono venuti...
Grazie anche al pubblico in studio.
A trovarci. Beh, dicevi Gianni, una rubrica via l'altra, e quindi insomma siamo pronti con le nostre rubriche, i nostri ospiti. Vediamo un po' quindi appunto che cosa abbiamo brevemente.
Brevemente, beh, il grande ritorno a Putegè, prima volta ai microfoni di Radio Blackout per la rubrica Vulvasaur, perché ne avevamo ancora detto che oltre a un chimico, una biologa, abbiamo anche una ostetrica, quindi sarà in collegamento con noi stasera. Intervista poi all'artista Kyoto per scoprire un po' la sua musica. Abbiamo anche il regista di un film, The Tower.
Sì, un film d'animazione sui campi palestinesi in Libano.
Avremo anche un po' di curiosità a caso, anche questa puntata. Ma anche il nostro carissimo Nicola Gobbi con Fumetti Barnelli, e direi che
Ponte Radio.
Manca un'altra rubrica, esatto. Raccontami una canzone con i nostri amici di Note con una T,
sì.
Scusate, sì, Note Tempo e Città.
Sì. Notte cose
città, scusate.
Vabbè, comunque abbiamo salutato il nostro pubblico qua in studio. Anche chi ci ascolta da casa invece può partecipare alla puntata per segnalarci quello che volete al numero 346 667 3263, e oppure al numero fisso 011 249 5669.
Esatto, quindi se avete segnalazioni urgenti c'è il fisso, ma se ci scrivete su Telegram, WhatsApp, vi leggiamo appunto al 346-667-3263. E partiamo con un po' di musica. Radio Spalla Sola ha scovato un'altra canzone di protesta.
Un'altra hit.
Andiamo con Basta Già.
Se lo pide, la onda lo respeta. Un animal de la tierra, la gente lo recuerda. Contiene y protege el orden de la comunidad. Por bueno, los pendejos se dejan. Basta ya,
basta ya, basta ya. Get the fuck up out of my face. Basta ya, basta ya, basta ya. Get the fuck up out of my face. Basta ya. Resisto al sistema que nos sigue oprimiendo. Resisto por el futuro que estamos construyendo. Contiene mi fuerza. Libertad y como una mano furiosa los persigo con mi chancla. Basta ya.
robaron la plata, nos llevaron la tierra, nos dejaron rezando a santos, dinero y banderas. Turn American Dream, yeah, it's not what it seems. Fed ripping at the seams, huh? They're prisoners and kings, huh? Freedom is taking our freedom. Gas mask for the detox, land back to all our people. How they call this illegal, on the land that they stole.
Chingan a migra y dos fronteras, como criminalizan la pobreza. Los sin papeles se mueve la tierra, rimas matadas, balazos y hierro. La tormenta, luna está llena, este mal se te va por la cabeza. Aquí lo rico se come la mesa.
Putage è il programma che non stufa qua sulle non frequenze, sulle libere frequenze, questi 10 anni ci hanno un po' segnato. volevi dire a Radio Spallasol che cos'è la canzone che abbiamo sentito?
Sì, ed è l'artista, scusate sempre la mia pronuncia, Chu Tet Kalt, è un attivista nativo americano e questa canzone parla proprio di quello, de come possono essere illegali persone che vivono in una terra già rubata.
Esatto. Ottima presentazione e niente, noi invece siamo pronti per partire con la prima rubrica di questa serata e come vi dicevo è una novità per su Radio Blackout perché non l'abbiamo ancora fatta da questa nuova stagione, questa è la nostra prima
e in realtà manca da un po', manca da
su
un
Radio
po'.
Blackout, ma manca da un po' da Footage, quindi siamo molto contenti, adesso capiamo se abbiamo fatto bene il collegamento
esatto,
con il telefono
un po' l'incognita
nuovo. Esatto, di riaccogliere i microfoni di Footage, l'ostetrica Elena. Ciao Elena.
Wow.
Sì, stiamo come al solito un po' imparando, quindi ci riproviamo. E, allora bentornata all'ostetrica Elena.
Ciao.
Bene,
sì, direi che ti sentiamo. Allora ciao Ele, come stai innanzitutto?
Ma che bello, sto bene, sono contenta.
Bene, dicevamo, questa rubrica si chiama Vulvasaur, è una rubrica dedicata non solo alle nuove nascite ma un po' in generale anche alla salute delle donne. Mancava da un po', ma siamo molto contenti di ricominciarla.
Anche io.
Esatto, poi noi appunto cerchiamo sempre, come un po' facciamo con i rimedi della nonna, col chimico Elio e la biologa Tecla, di raccogliere delle domande dai nostri ascoltatori e ascoltatrici. E quindi ne abbiamo raccolto un po', questa sera abbiamo deciso insieme a te di rispondere a una di queste, ovvero ci si chiedeva se i secondi figli, figlie, arrivano prima, se è vero che arrivano prima. Poi in effetti detta così non è da interpretare come domanda, perché arrivano prima nel senso che nascono prima, arrivano prima nel senso che si riescono
sono
a
più svelti, sono più intelligenti.
Esatto. Attenzione, io sono seconda figlia, giriamo, mi interessa, vediamo.
Vedi.
Allora, quindi possiamo dare più risposte interpretando la domanda?
Esatto, quindi, proviamo a interpretarla.
Allora, se partiamo dall'inizio, se partiamo dal concepimento, quindi arrivano prima nel senso che il secondo figlio arriva prima e quindi si rimane più facilmente incinta? No, la risposta è no. Okay. Non c'è evidenza su questo, quindi non c'è nessuna correlazione, non lo sappiamo, dipende dalla salute ormonale di quella donna e di quell'uomo, insomma.
Ok, quindi lì non ci sono prove.
Su questo non ci sono prove. Okay. Invece, se parliamo del parto, sia di quando si mette in viaggio il bebè verso la terra, sia da quanto ci mette effettivamente il travaglio a compiersi, ecco, su questo invece abbiamo letteratura scientifica in abbondanza che ci dice che effettivamente i secondi figli normalmente ci mettono meno. Quindi arrivano prima, possiamo dire, no?
Il travaglio è più breve, diciamo, in quel senso.
Esatto, il travaglio è più breve perché...
Ci sono prove?
No, ci sono prove, prove sì. Anch'io, sì. Posso essere, posso
vero?
Confermare.
Sì, infatti, quasi uno schiocco di dita. Esatto, no, vabbè, sì. Ovviamente stiamo esagerando, però il corpo sa già che l'ha fatto, anche la persona che partorisce lo sa già, e questo favorisce maggior rapidità, no? Anche più fiducia. Sì, esatto. E invece, visto che anche, cioè, vogliamo saperlo perché ci sono dei secondi figli tra di noi, non ci sono prove che i secondi figli siano più intelligenti, possiamo dirlo, quindi non lo sappiamo se ci arrivano prima.
La prova siamo noi, però.
Però siamo più divertenti, quello sì.
Io dai. Sono una prima figlia, quindi guarda, mi informerò, leggerò meglio la letteratura scientifica.
Esatto, su questo esatto, bisogna informarsi meglio. E, però sì, hai direi risposto a tutti i nostri dubbi. E però appunto anche nel tuo caso, come dicevamo, abbiamo raccolto un po' di quesiti, un po' di cose, e quindi sappi che ti dovremo richiamare.
Ci risentiamo.
Abbiamo un po' di domande anche dal... Non si sente tanto il mio microfono, mi dicono.
No, non lo so, forse.
Vabbè,
lo
ci diranno Gianni, se vuoi.
Vabbè, allora niente. Salutate voi, Elena, se no sembra che non la saluti.
Sì.
Io vi sento.
No, va benissimo. Siamo il classico stile puttagè questo.
Adoro.
Allora, grazie all'ostetrica Elena. Ci sentiamo presto per altre domande.
Grazie, Elena.
Ciao.
Grazie a voi, a presto.
Noi, visto che oggi abbiamo praticamente solo telefonate, nel frattempo cerchiamo di capire come si devono fare, e nel frattempo ascoltiamo ancora un po' di musica. Questa è John Glacier con Sampha, Ocean Stepping.
But they don't know me. Take the time, take it slowly. Know I like to live boldly, but it's my life and they don't know me. Oh, she's stepping on shores. Crash the wave, then I pause. Bring it back to the land. Full cycle, like to make plans. People touching on tangents. Handing me, they can't manage it, cause I talk a lot about bands. Find it weird, I got fans. I just hear it out and I dance. Hear it all, I can't fall, cause I'm ocean stepping on shores. Ocean stepping on. Like to sing along, but I've been a donor, I'm just stepping on. And it's ringing off, I don't give a fuck, let the people talk. Hear it out and I'm bored. I'm just ocean stepping on shores. Ocean stepping on. Like to sing along, but I've been a donor, I'm just stepping on. And it's ringing off, I don't give a fuck, let the people talk. Hear it out and I'm bored. I'm just ocean stepping on shores.
Show face, life comes with a cage. Days coming, lights quays. Keep moving, don't stay. Keep moving, rolling stone in a rage. Time needs its own space. Life coming in crazy. Tide coming in crazy. Sky stepping on a sunbeam. Ocean stepping on a daydream. Ocean stepping on a daydream. Yeah.
Puttage è il programma che non stufa sulle libere frequenze di Radio Blackout. E abbiamo detto oggi ospiti rubriche, abbiamo sentito l'ostetrica Elena, ma sentiamo anche una delle nostre rubriche, tornano le curiosità a caso di Radio Spalla Sol.
Eccomi, vi parlerò di Fordlandia. Non so se qualcuno mai ha sentito parlare di... ha sentito questo nome?
Solo da te.
Ah, da te, da me l'altro giorno.
Sì,
no?
Esatto.
Allora, per farla breve, non voglio farla molto lunga, Fordlandia non è il Disneyland della Ford, ovviamente. Okay. È stata una città industriale costruita in mezzo dell'Amazzonia in Brasile nel 1928. Ma non vado con i dettagli ambientali e magari con il governo che c'è stato, ma
tutto green comunque,
tutto, sicuramente sì, però era tutto nato da un accordo fra Ford e il governo di Brasile, in che avrebbero costruito questa città per fare tutto un coltivo di un albero che tra l'altro lì non esisteva, l'avevano portato dall'Asia, quindi immaginate anche una questione ambientale abbastanza complicata, che è diventata anche plaghe, non sono riusciti manco a produrre nulla in tutti quegli anni. Però quella cosa che a me mi interessava di più è che il progetto non era solo a livello produttivo, era anche un progetto un po' culturale e sociale, perché le persone che lavoravano lì in Fordlandia erano brasiliani, ma che dovevano praticamente vivere in una città indipendente e seguire tutte le regole di questo American Way of Life, che Ford ovviamente era abbastanza fissato. Cioè, Ford era anche, per dire, un po' amico di Hitler, un po' questo America First,
quei piccoli difetti,
esatto,
che qualcuno...
è un tipo che possiamo immaginare allora che proposta aveva fatto a questi cittadini brasiliani. E quindi così è nata la ribellione di Fordlandia. Perché è successa? Allora, i lavoratori dovevano vivere in questo villaggio con case che erano proprio uguali a quelle di quegli anni lì negli Stati Uniti, quindi la classica casetta con il giardinetto, costruita in un modo anche non molto d'accordo con il clima che c'era nell'Amazzonia in quel momento.
Quelle case da film americano.
Esatto, immagina con 40 gradi e una umidità incredibile. E poi, per seguire con questo ideale puritano americano, avevano proibito il tabacco, l'alcol, le donne non sposate non potevano vivere lì, e pure il calcio. Brasile, voglio dire, che altro le potevano togliere? Ma non solo quello, sennò che obbligavano a mangiare anche il cibo, che era quel cibo che mangiavano i lavoratori delle fabbriche negli Stati Uniti. Quindi è una dieta proprio basata in riso, avena, spinaci, pesce, pane integrale, che più o meno potrebbe essere la nostra se ci pensate, però in un ambiente dove si mangiavano tanta verdura, tanta frutta tropicale, era un cambio abbastanza forte. E comunque in tutto questo è nato anche ovviamente una via di fuga, no? Quindi si è creato tutto un mercato dietro e si è creata questa isola, la isola della Innocenza, dove i lavoratori andavano praticamente perché c'era un bar e un prostibolo, quindi era dove passavano il tempo libero. Poi anche sono nati scambi di alcol, cibo. Pure anche al loro tempo libero c'era solo un cinema dove i film erano americani e un club dove si poteva ballare solo folk e country. Quindi era veramente un incubo quel posto in mezzo all'Amazzonia, con un caldo e una umidità incredibile. Quindi ovviamente era da rivelarsi. Poi loro dovevano lavorare con l'orario, perché Ford aveva detto che bisognava lavorare con gli orari delle fabbriche di Detroit. Quindi nei momenti di più caldo loro dovevano essere lì, mm-hmm, anche nelle stagioni de piogge e con tanta umidità. Quindi il loro tempo era proprio cambiato, non solo tutte le sue abitudini.
Un progetto lungimirante.
Esatto, infatti potete immaginare
la prova che il progetto capitalista non funziona ovunque, quindi
infatti, quindi è esploso questa un giorno hanno fatto, beh, per evitare un po' di loro di fare questi scambi dietro le quinte, per dire, li hanno obbligati a loro a pagare il loro cibo, quindi li toglievano del loro stipendio questa dieta terribile che loro non volevano. Quindi c'era questa mensa gigante fatta di cemento dove loro dovevano passare tutti i pranzi, fino a che un certo punto un tal Jesus si è rivelato e ha detto basta, dicendo non mangerò più spinaci.
Quello è stato proprio una goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Non ce la faccio più a mangiare spinaci. Sono volate pentole, coltelli, bicchieri, grande rivolta. E 2 giorni in cui la città è stata in fiamme, fino a che è arrivato l'esercito, ha portato tutti via. E semplicemente quello che ha fatto è li ha portati via tutti e ha portato altri.
Quindi ha provato a continuare. Comunque.
Ha provato a continuare, ma alla fine non ha prodotto mai niente. L'obiettivo era produrre una gomma simile a quella che producevano gli inglesi, ma non è mai riuscito perché veramente il progetto non c'era modo di farlo.
Ma è questa struttura che fine ha fatto?
Ma c'è ancora quella struttura, c'è gente che va ancora a visitarla. È abbandonata, però c'è la foto in cui si vede, sapete come nei film americani, che c'è questo deposito d'acqua alto, e c'è ancora come quel deposito.
Poi di solito crolla a un certo punto.
Sì,
esatto. Spero l'abbiano chiamata la rivolta degli spinaci, allora.
Esatto.
Quanti bambini potrebbero
infatti
portare avanti questo?
Da tanti bambini e bambine. Se qualcuno è stato di chi ci ascolta è stato a Forlandia, scrivetecelo al 346-667-3263.
Mandate una foto, dai.
Mandate anche una foto. Allora oggi abbiamo un po' stravolto la scaletta all'ultimo, ma direi che possiamo andare avanti con un po' di musica. E continuiamo un po' con questa domenica chill. Questa è Juana Aguirre, visto che si parla di Sud America vagamente. Così. Non era un collegamento voluto.
Mira come brilla il suelo quando se cae la en otra parte, tengo
las palabras para nombrarte, para
nombrarte. Rieccoci sulle libere frequenze di Radio Blackout. Scriveteci pure al 346-667-3263, anche se avete magari delle domande per la nostra prossima ospite, perché stiamo per collegarci in telefonata con Roberta Russo in arte Kyoto, e così scopriremo un po' della sua musica. Roberta, ci senti?
Sì, sì, ciao a tutti. No.
Ce l'abbiamo imparato, abbiamo imparato.
Alla grande, alla grande. E niente, siamo contenti di sentirti, perché noi ovviamente ti ascoltiamo da un po', volevamo un po' parlare con te appunto del tuo progetto, della tua musica, quindi sì, direi che possiamo partire intanto chiedendoti come stai e come sta andando la tua domenica.
Ah, ecco, questa è...
Guarda, in realtà queste sono le domande più difficili a rispondere.
Esatto.
Dai, procede, adesso stavo con il violinista Corrado Cervo a provare, perché il 20 abbiamo una serata in duo a Roma, e stiamo anche un po' scrivendo cose nuove per il disco nuovo, quindi diciamo siamo immersi nella musica. Esatto. Quindi se siamo immersi nella musica, ti dico, va bene.
Esatto, infatti era quello che volevo sapere, quindi stai producendo nuova musica, incidendo nuovi pezzi. Dopo l'intervista ovviamente andremo ad ascoltarci la tua ultima uscita a Sasso. E però adesso, per andare invece un pochino più indietro nel tempo, volevamo chiederti anche come ti sei avvicinata invece alla musica, se magari hai studiato qualche strumento in particolare, e come nasce quindi il tuo progetto musicale.
Allora, io sono sempre stata appassionata di musica sin da proprio piccolissima, però ho iniziato proprio a studiare e a suonare a 15 anni la batteria.
Okay.
E l'ho studiata poi per 9 anni. Quindi è iniziato tutto con la batteria, poi comunque ascoltavo molto hip hop da piccola, quindi tra il connubio della batteria con l'hip hop e anche la passione per il beatbox, diciamo, è nata, e quella cosa poi mi ha fatto avvicinare insomma al looping, quindi ho comprato una loop station, e da lì è nato effettivamente il progetto Kyoto, che ha unito poi tutto il mio background musicale, con un po' le nuove conoscenze che stavo facendo anche dal punto di vista proprio musicale, e quindi mi sono avvicinata anche all'elettronica, ed è nato un po' così il progetto, con una loop station, con un piccolo synth e con dei testi che principalmente prima erano parlati, poi pian piano ho iniziato a scrivere anche canzoni più cantate, il progetto si è allargato, c'è entrato anche insomma Tremantic, che cura con me anche le coproduzioni, poi quest'estate violino elettrico con Corrado Cervo e la batteria con Michele Cimarra. Cioè, questo progetto mi piace vederlo come qualcosa di aperto.
Sì, sì, si sta allargando.
Sì, poi rimango io, però mi piace che sia arricchito da persone che scelgo accuratamente, non solo per il modo di suonare, ma per la loro anima vitale.
Certo.
Sono quelle le scelte che insomma poi porto.
Andata via un attimo la tua voce, quindi ne approfittiamo per farti adesso ci sei, per farti un'altra domanda. Hai detto appunto che le tue canzoni nascono un po' appunto come parlato, spoken word, che sì, è comunque uno stile particolare, che infatti poi nel singolo che invece andiamo a sentire dopo hai anche un po', come dicevi, si è un po' anche evoluto anche il cantato, ma sì. La cosa, l'effetto che fa è quello comunque di testi anche evocativi, poetici. Volevo chiederti quindi in generale che cos'è che ti fa mettere, non so se su un quaderno, sul telefono, a scrivere i testi, che cosa sono le cose che ti ispirano?
Allora, dipende, è molto vario. Solitamente sono cose, sensazioni che provo io, solitamente che magari mi fanno stare male, che però la maggior parte delle volte sono unite, cioè sono pensieri personali che io poi in qualche modo c'è sempre un parallelismo con poi diciamo mali più universali o tematiche più universali, quindi quello che succede è che poi nasce un confronto tra il mio sentire e quello del mondo, o almeno quello che io immagino sia quello del mondo, sì. E quindi nascono un po' così, però sì, inizialmente dal mio sentire sì. In determinati momenti della mia vita, tematiche, ecco, sì, riesco sì. A scrivere solitamente, come un po' banale che sia, quando sto peggio,
sì, sì.
Ma peggio, non mai malissimo, devi stare male, ma non malissimo.
Ok, beh, sì, una bella descrizione, male ma non malissimo,
esatto.
È ottimo. E poi secondo me anche il modo che hai di cantarli, di leggerli, comunque è molto, molto teatrale, molto, molto evocativo, quindi non so se lavori anche su questa parte qua, rispetto magari a altri artisti che fanno anche musica parlata, mi sembra che sia un modo anche molto teatrale di leggerli, non so se lavori anche su questo.
In realtà è stato qualcosa di molto spontaneo, cioè non c'è stato un lavoro in questa parte, non ho mai fatto teatro se non da piccola, alle medie, poi il destino ha voluto che ora io ci lavori molto col teatro, ma sempre sonorizzando spettacoli e poi suonandoli dal vivo, ma non mai nella parte diciamo più attoriale, quindi secondo me deriva anche gli ascolti che io... Comunque sono molto fan dei CCP, del Teatro degli Orrori.
Sì, un'altra cosa che volevo quindi, chiederti è che musica ascolti, quindi sì, ti lascio influenzare.
Sì, quelli
anche...
sicuramente sono cose più, sì, okay. più di quando ero più piccola, che poi ovviamente sono rimaste nel modo di fare. Sì. Ora ovviamente si matura, quelle cose rimangono, però si diventano e se ne aggiungono delle altre. Infatti questi lavori sicuramente saranno meno... Cioè c'è anche un po' un ritorno a... non alle origini, ma alle origini della musica in generale, nel senso meno elettronica, molto più suonato.
Sì, sì, infatti con Sasso un po' si sente che stai magari esplorando un po' nuove sonorità o cose sì, un po' diverse.
Assolutamente, sì. Sto ascoltando cose nuove, molte cose nuove ultimamente, quindi...
Volevamo anche chiederti, a proposito di quello che dicevi dei testi, dici le cose che ti fanno stare male, e a volte sono anche cose, contenuti un po' politici, pensiamo ad esempio a uno dei singoli con cui ti abbiamo conosciuta che era Frontiera, in cui parlavi anche un po'... appunto non solo del tuo di temi intimi, ma anche un po' di attualità, comunque temi importanti in questo momento nel mondo.
Sì, sicuramente Lehman come P è stato esattamente una via di mezzo, cioè c'erano proprio, era diviso in due parti, una parte che andava a trattare determinati temi da un punto di vista universale come Frontiera o come Shima, e degli altri che invece andavano a trattare gli argomenti dal proprio mio punto di vista, come Inferno per esempio, quindi sì, sicuramente quella parte c'è stata. Secondo me nel prossimo lavoro la politica sarà più velata, perché sarà un lavoro anche molto di sintesi, meno pieno da ogni punto di vista, dal punto di vista delle parole, dei testi, più cantato, cioè più strumenti che si allontanano un po' dall'elettronica. Ci sarà sempre quella parte, ma sarà diciamo unita e inglobata nell'altra parte, mentre in questo primo lavoro ho proprio deciso di quasi dividerle le due parti, e io penso che alla fine fare politica non, cioè per fare politica non, ho capito che non serve parlare in maniera esplicita nei testi per fare politica, quindi sì. Sono in quella fase lì ora.
Bene, allora come, prima di salutarti c'era Radio Spallasol che aveva un'ultima domanda.
Sì, due domande vai, piccoline vai. Facili, ciao Roberta, molto facili.
Ciao.
Una, se ci sono nuovi pezzi e ci saranno nuovi pezzi, e l'altra se sei mai stata a Kyoto. Questa era facile.
Aspetta, se ci saranno nuovi pezzi non ho capito.
O sì. Nuovi progetti, se
se stai lavorando a nuova musica, e l'altra è sei mai stata a Kyoto.
Allora, che sto lavorando a nuova musica, assolutamente sì, stiamo proprio scrivendo il disco nuovo, quindi sì, non ne ho idea di quando sarà pronto, perché queste cose non si sanno mai, cioè, quindi però ci stiamo lavorando ed è la mia priorità ogni giorno.
Ok.
Sì. No, non sono mai stata chiamata.
Ancora. Però,
in realtà era la prima cosa che ti volevamo chiedere, ma abbiamo cercato di fare un po' i seri per un po'. Bene, allora ti ringraziamo e grazie, aspettiamo quindi questo nuovo lavoro. Intanto sentiamo invece appunto Sasso, che è questa, che anticipa un po' forse anche queste nuove sonorità che stai cercando, e speriamo di sentirti anche presto live.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao, grazie.
Ciao.
Paure vengono giù, rotolando la vita mia, che le mie gambe tenevan su. E non parlo come ogni sasso, come le cose vicino a te. Fermo il tempo, ma intanto pronto al lancio, allo schianto. Nel vuoto, affondo vicino a granelli di sabbia, mare che mi sembra casa ma senza pareti, dipinte di bianco nel mare, rinasco, non piango e mi bagno, tornando alla luce nel blu dell'abisso, che cosa capisco, che cosa capisco. L'anima adesso non serve, serve che resto ferma nel mare, non vedo, non sento, ma intorno a che pace, mare che vive a casa ma senza giornata, il tempo che passa, nel freddo che crepa, le fame che arriva, tornando alla luce nel blu dell'abisso, che cosa capisco, che cosa capisco. E non parlo come ogni sasso, fermo il tempo, ma intanto pronto al lancio, allo schianto, trasformando me stessa in sasso. Rotolando la vita mia, che le mie gambe teneva su.
Puttage è il programma che non stufa, siamo sempre qua sulle libere frequenze di Radio Blackout, e come vi abbiamo anticipato, oggi abbiamo tantissime cose in scaletta, quindi ci stiamo un po' organizzando man mano, in realtà, se dobbiamo dire la verità, e abbiamo una delle rubriche che abbiamo fatto anche nella prima puntata quest'anno, che raccontami una canzone al di là del titolo, come diciamo qualche volta da programma di Rai 1, ma in realtà è una bella rubrica. E in più, come nella prima puntata, l'abbiamo subappaltata, abbiamo fatto il nostro ponte radio preferito, il nostro ponte radio di Putagè, oltre a quello che fa Radio Blackout, con Radio Onda Rossa, e in particolare con la trasmissione Note Cose Città, e abbiamo con noi Ale.
Ci senti? Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti, mi sentite?
Sì, bene, bene.
Ok, che ho degli auricolari, quindi tanto fanno i capricci. Come state?
Bene, bene, tu?
Bene, molto bene, grazie mille. Senti, io sono contento per questa presentazione, per questo onore, però io penso che dopo aver presentato questa canzone siamo entrambi coscienti che è l'ultima volta che ci sentiremo, giusto?
Ma sì, cioè non hai idea delle altre cose che facciamo, quindi...
Vabbè, io però voglio dire, la storia della musica è piena di canzoni meravigliose e di storie tra il leggendario, un po' il... Quindi perché aver scelto una canzone del genere che non dirò il titolo fino alla fine, se tu sei d'accordo?
Perfetto, perfetto, lasciamo okay. Un po' di suspense.
Allora, guarda, l'ispirazione mi è venuta perché so che entrambi abbiamo una passione per due cose in particolare, il San Valentino e Gesù. E quindi
esatto.
Volto il San insieme. Valentino... E lo facciamo con una canzone in pratica di un gruppo che si chiama Flaming Lips, che immagino conoscerete, perché poi tra l'altro avevo letto che il prossimo anno saranno in tour in Italia. In più c'è una ricorrenza di qualche giorno fa, che è lo scioglimento, sono mi sembra 15 anni di White Stripes, che nel 2011 annunciarono la loro separazione proprio in questi giorni, non so se oggi proprio, ieri eccetera. E quindi la storia inizia nel 2002, è un anno in cui esce Sea Change di Beck e Yoshimi Battle the Pink Robots dei Flaming Lips, e hanno l'idea queste due band di andare in tour insieme. Il concerto si svolgeva con i Flaming Lips che aprivano, poi c'era un momento acustico di Beck e poi tornavano insieme, quindi i Flaming Lips gli faceva in pratica da breaking band per la fine del concerto.
Sì.
Durante il concerto a Detroit viene un ospite speciale a salutare, che era Jack White, che diciamo lui abita e residente a Detroit, quindi evidentemente era venuto a vedere il concerto. Ora, Wayne Coney, il cantante e chitarrista, leader dei Flaming Lips, dice: io non so bene perché è successa questa cosa, però fatto sta che durante il backstage, scusate, nel momento in cui noi siamo usciti dalla nostra esibizione, andiamo nel backstage e stiamo noi insieme a Beck e arriva Jack White. Ora, le cose non andavano benissimo in questo tour perché tra Wayne Coney e Beck sembra che ci fosse un po' di maretta, perché Coney dice che Beck faceva un po' la star e Beck dice che Coney rompeva le palle su qualunque cosa sostanzialmente. Quindi arriva Jack White e loro stanno un po' un po' non si parlano, Beck sta in disparte, quindi dice, arriva Jack White e per spezzare diciamo questo momento un po' imbarazzante tira fuori un regalo, e questo regalo era una statuina di Gesù in fibra ottica luminosa. Ora la domanda dovrebbe essere: perché Jack White va in giro con una statuina in fibra ottica
esatto.
luminosa? Io l'ho anche cercato su internet perché mi sono portato avanti, immagino,
perché comunque note cose città fa dei reportage seri,
fa reportage ma soprattutto fa servizio pubblico,
esatto.
E quindi vi dico che oggi sono introvabili queste statuine tranne un artista che si chiama Donna Gelsinger. Vi invito a vedere la sua pagina perché fa delle cose meravigliose, fa delle tele, adesso lei si è buttata sulle tele a sfondo religioso dove inserisce queste lucine in fibra ottica. Comunque ritorniamo alla nostra storia. Wayne Coney dice: io non lo so se questo regalo era per me o se perché Jack White ha visto Beck che era un po' in disparte e quindi è un po' rosicato, diciamo così, me lo ha dato a me. Comunque io me lo sono portato a casa, l'ho messo sul camino, l'ho tenuto acceso sempre perché era molto bello, a quanto ho capito era uno di quelli che aveva il cuore che si illuminava, quindi pensa che meraviglia. E dice: durante una sessione di registrazione ci mancava di fare qualche canzone e abbiamo composto questa molto scherzosamente, poi ovviamente per ovvi motivi non entrata nel disco, è riuscita soltanto mi sembra per il ventennale come una bonus track, e il brano si chiama, in italiano è tradotto, grazie a Jack White per il Gesù in fibra ottica che mi hai regalato. Quindi questa è la storia di questa canzone,
cioè, abbastanza letterale insomma.
Esattamente, se tu cancellerai il mio numero non ti porterò rancore, e a parte invertite farei lo stesso, quindi sentiti libero.
no beh, in realtà ci è piaciuto molto questo aneddoto, e chissà però Beck quanto ha rosicato.
Chissà Beck quanto è rosicato, e chissà Jack White adesso che si è privato di questa statuina, cioè adesso 20 anni fa, ormai introvabile, chissà se gli è andata a richiedere. Comunque la storia termina con il buon Wayne Coney, che dice: a un certo punto si è fulminato questo Gesù, io sono andato a prenderlo per cambiare le batterie, ma ho letto che non poteva essere acceso più di 4 ore al giorno, io l'ho tenuto H24 non so per quanto, e adesso mi è sparito, non lo trovo più, ho fatto un trasloco e chissà che fine ha fatto, però se lo ritrovo, porca miseria, lo rimetto sul cammino, perché comunque è un regalo di Jack White e insomma, certo, fa sempre la sua porca figura, no?
Esatto, esatto. Quindi, beh, grazie, perché non conoscevamo questo.
Ma figurati, è stato un piacere. Guarda,
in realtà, sì, penso che te la faremo rifare solo per vedere la prossima cosa tiri fuori. Però.
Guarda, se avrò una seconda possibilità, cercherò di fare peggio di oggi.
Bene, allora, grazie mille.
Senti,
Ale,
annunci tu. Sì. Ma grazie a te, figurati.
Noi ricordiamo però anche Notte Cose Città su Radio Onda Rossa il martedì,
il martedì tutti sera. Martedì,
di solito parlano anche di musica, cioè insomma, per chi dubitasse.
Facciamo anche cose migliori. La prossima puntata, nuove uscite discografiche italiane di questo gennaio, primo febbraio 2026.
Bene, grazie Ale. E allora,
Enrique, no, grazie a te, grazie a Putagé, grazie a tutto il tuo studio.
Bene, grazie. E non sottovalutate questa canzone, Flaming Lips, con Thank You Jack White for the Fiber Optic Jesus That You Gave Me.
Baci, ciao a tutte, ciao a tutti, grazie.
Let me tell you a story about a very special gift I received from a man that I didn't know very well. But he brightened up the night and made it one of the great shining moments of our long tour. It goes like this. Backstage in Detroit, and the room is full of smoke and apprehension. As the warm-up and the band for Beck Hansen. In walks Jack, says, how'd you do? Oh, yeah. Then he handed me this wonderful statue, and I said, thank you, Jack White, for the fiber optic Jesus that you gave me.
E questo è Putagè, il programma che non stufa sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ringraziamo Frey che ci ha scritto su Telegram al 346-667-3263 e ci dice che le correzioni delle verifiche lo hanno fatto distrarre e inizierebbe l'ascolto solo ora. Tocca aspettare il podcast di domani. Un abbraccio da Frey da Bologna, buona trasmissione.
E infatti ricordiamo che poi ci sono i podcast.
Esatto,
anche.
Però lui è proprio un purista di Putagè che non lo può vedere iniziato, un po' come certi film, esatto, perché sennò poi non capisci la trama. No, però dai, Putagè non è così, si può anche sentire,
si può sentire
da
la fine poi recuperare l'inizio. Esatto,
si può anche mettere tutti i voti, ma sì, alti e via. Esatto, come così.
Fa Radio Spalla Sole.
Comunque sì, ovviamente pubblicheremo il podcast sia sul sito di Radio Blackout, ma c'è anche, per chi stranamente si appassionasse a questo programma, abbiamo un sito internet che raccoglie le nostre puntate da 10 anni a questa parte, quindi è su www.putage.org, credo.
No, putage senza accento .net.
Ecco, perfetto. Perfetto,
sì, li recuperate tutto. Ecco, volevo anche ricordare, mi sono dimenticato prima, che stasera c'è anche un benefit qua a Radio Blackout, ecco, con musica live e non solo, dalle 9 inizia, quindi raggiungeteci qua a Radio Blackout alle 9 e appunto per sostenere anche questa radio che, come abbiamo detto tante volte, non si sostiene da sola. Bene, allora andiamo avanti con un altro ospite. Oggi ci siamo lanciati, veramente abbiamo fatto troppe cose secondo me, ma perché erano tutte belle, tutte da fare, e abbiamo anche un ospite internazionale, come facciamo ormai da un po' per gli ospiti internazionali. Ci siamo fatti mandare degli audio in modo da poter fare una traduzione insomma che semplifica un po' la comprensione
simultanea.
Quello che una volta era la rubrica scusa se ti chiamo, se ti mando un vocale.
Esatto, scusa se ti mando un vocale, ma international.
Esatto.
L'ospite che abbiamo è il regista di un film d'animazione che si chiama The Tower, uscito nel 2018 e che noi abbiamo recuperato al cinema alla fine dell'anno scorso, e è un film d'animazione che parla in realtà di un tema molto anche pesante, anche molto duro, ma molto d'attualità, che sono i campi profughi palestinesi in Palestina, questi campi che
in Libano
palestinesi in Libano, che sono questi campi appunto che, nati in modo temporaneo, ormai sono praticamente delle città nelle città. E questo film è curioso perché racconta attraverso un linguaggio, diciamo, insolito per questi temi, che è quello dello stop motion, l'animazione in varie forme, in realtà anche all'interno dello stesso film. E appunto parla di questo tema dal punto di vista di una bambina, quindi tutto spiega bene quella parte di storia, ma in un modo anche poetico e accessibile a tutti e tutte. E noi abbiamo intervistato appunto il regista, che è norvegese, non l'ho detto, si chiama Mats Grorud, non so se in norvegese si pronuncia esattamente così, ma per farvelo capire. E la prima cosa che abbiamo chiesto è proprio perché l'uso dell'animazione per raccontare dei temi così duri, che cosa pensava che questo linguaggio potesse apportare, diciamo, alla storia.
I made The Tower in animation because that's my preferred medium. It's what I do.
Ho realizzato The Tower in animazione perché questo è il mio mezzo preferito. È quello che faccio, sono un regista di film d'animazione. Ma quello che abbiamo imparato è che l'animazione, nonostante la distanza che ci può essere rispetto ai pupazzi o all'astratto, permette al pubblico di avvicinarsi in modo più reale alle persone che vede sullo schermo, come la protagonista Wardy, sua madre o sua zia. Lo spettatore può percepire che Wardy potrebbe essere la sua sorellina più giovane, oppure la zia potrebbe essere un membro stretto della sua famiglia. È qualcosa di veramente bello che una classe in Norvegia possa vedere il film e pensare in Wardy come una loro sorella. Normalmente, se si vede una scena dura, ad esempio nel film, in cui a un certo punto sparano un bambino, c'è il rischio di respingere quella scena, di mettere una barriera difensiva. Se si vede tutto questo con immagini reali, come siamo abituati a Gaza da molto tempo ormai, può essere troppo difficile da affrontare. Ma l'animazione e i disegni permettono in qualche modo di rendere tutto meno pericoloso, e così ci permette di guardarlo e di assorbirlo emotivamente. Ho sperimentato che quando il pubblico vede il film, anche se con i disegni è più distante, questo avvicina la storia allo spettatore e permette di sentirsi libere di provare emozioni, perché c'è meno difesa. È semplicemente un disegno, quindi l'animazione aiuta molto in questo.
E questa era la prima risposta di Mats, gli abbiamo fatto altre domande.
Esatto, parlare da un punto di vista europeo di storie di territori lontani ha sempre i suoi rischi, ma tu sei stato molto coinvolto in quell'area, sia nella preparazione sia poi nella restituzione. E ci racconti com'è andata?
During the writing of the film, it was very, very, very important for me that this.
Durante la scrittura del film è stato molto, molto importante per me che tutto, per quanto possibile, fosse basato sui miei amici e sulle persone che conoscevo nel campo, sulle loro esperienze. In effetti mi sono visto più che altro come un mezzo o un trasmettitore delle storie dei miei amici. Quindi tutto ciò che si vede nel film è loro, non mio. Tutti i detti, tutti i pensieri intelligenti.
I was aware of, you know, that I am a guy that comes from the outside.
Ero consapevole del fatto che vengo dall'esterno, ma ho vissuto nel campo per un anno, quindi quello che si vede nel film si costruisce intorno a quelle mie esperienze nel campo e in molti modi rappresenta anche il mio attraversare quel percorso, ascoltare e cercare di capire. Anche durante il processo di stesura del film è stato molto importante per me tornare e discutere quello che avevo scritto con i miei amici, per assicurarmi che suonasse bene per loro e che fosse autentico, o almeno sembrasse autentico rispetto alle loro esperienze, perché le storie sono loro. Anche per la registrazione delle voci ho coinvolto molti dei miei amici, anche per istruire gli attori.
After the film was finished, we had it was important for me to screen the film in the camps.
Dopo aver terminato il film, era importante per me proiettarlo nei campi. Così siamo andati in Libano e abbiamo proiettato il film in 5 dei 12 campi palestinesi originari. Siamo andati in giro con un'organizzazione culturale locale che si chiama Al-Hiana. È stato fantastico proiettare il film. Per esempio farlo vedere in Burj El Valahed, il campo su cui è basato il racconto. Siamo anche andati in Cisgiordania, in 4 o 5 campi diversi.
It's very different to see the film with people in Palestine or from the camps.
È molto diverso vedere il film con le persone in Palestina nei campi rispetto a un cinema tranquillo in Europa. Bambini che corrono, parlano, ridono, e le persone sono state anche toccate dal fatto che qualcuno dall'esterno cerchi di raccontare la loro storia al mondo, perché le persone si sentono abbandonate e sole nei campi. Quindi è stata davvero un'esperienza molto bella.
E come ultima domanda, le avevamo chiesto, allora il tuo film è del 2018 e negli ultimi anni la situazione è drasticamente peggiorata. Di fronte a questo orrore può sembrare privo di senso continuare a mandare messaggi attraverso l'arte. Qual è il tuo punto di vista?
Ah, this is a difficult question. There's much to say.
Ah, questa è una domanda difficile. C'è molto da dire. Sì, le cose sono decisamente peggiorate moltissimo con il genocidio, ma credo che proprio in questo momento la Palestina non sia mai stata così viva e così presente nel mondo. Quindi penso che in questo istante l'arte sia necessaria e che sia necessario raccontare storie. Sto leggendo molto Walid Dakka, che vi consiglio, che era un detenuto politico rimasto in carcere in Israele per 38 anni. E lui scrive dell'importanza di collegare il passato, il presente e il futuro, per non permettere loro di distruggere la speranza che possa esserci un futuro per i palestinesi. E proprio per questo raccontare storie attraverso l'arte, che siano teatro, folklore, danza, canzoni, racconti, film, è più importante che mai. perché possono uccidere i corpi dei palestinesi, possono rubare la loro terra, ma non possono uccidere le idee, non possono uccidere la cultura. Quindi credo che proprio per contrastare e resistere a tutto questo sia importante mantenere viva la speranza, ma anche collegare la speranza all'azione. E un giorno ci sarà libertà e ci sarà una Palestina libera.
Palestine is not our resistance and our fight is international. So this is
e questa resistenza e questa lotta sono internazionali. Quindi non si tratta solo di lottare per una Palestina libera, ma di lottare per un mondo libero. E con le forze che vediamo oggi, questo è più importante che mai.
Bene, questa era la sua ultima risposta, ma come da tradizione gli abbiamo anche chiesto se voleva mandare un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Putage Radio Blackout.
I'm not sure how to pronounce Putage Radio Blackout. Thank you very much for this opportunity to say hi.
Grazie mille per questa opportunità di salutarvi. Saluti all'Italia. Se c'è qualcosa che speravo che questo film facesse era quella di spingere le persone ad agire, a capire che la storia non è così complicata. C'è stata la Nakba del 47-48, le persone sono state cacciate dalle loro terre e continuano a lottare e resistere all'occupazione e hanno bisogno del nostro sostegno e della nostra solidarietà. Spero e so che insieme possiamo farcela.
Solidarity in Norway we say is a verb.
In Norvegia diciamo che solidarietà è un verbo, è qualcosa che si fa. Quindi scendete in strada, continuate a lottare e grazie mille.
Ricordo ancora i tetti di ogni casa, l'odore forte dell'umidità. Alla mattina gocce di rugiada sulle colline accanto ad Aqaba. Il traffico e il rumore in ogni strada, profumo di tabacco e di caffè. E quella voce dolce che cantava, cosa diceva? Me lo hai detto te. Cantava il mio Corea, la pelle di un'oliva, e prega tutti i giorni alla di tenerla viva e lotta per la libertà, perché da quella riva fino al mare che c'è là la gente torni libera. E sai che il mio amore ha due occhi clandestini ed un profumo di villa, e DJ Somini e prega un po' più forte alla per i suoi bambini e per la loro libertà.
Quanto costa restare? Quanto costa restare qua? Difficile restare umani. Dimmi cos'è normale, dimmi cos'è l'umanità. La vedi anche tu crollare, sfricciolarsi tra le mani.
La normalità, tutti familiari, averne familiarità. Bombe sopra gli ospedali con impunità, senza cibo, senza acqua, né elettricità. Propaganda mezzo stampa come scamotage, mentre qua ci si domanda come stiamo tas. Guarda quel bambino morto in braccio a suo papà, il dolore che una mamma ha, e ora prova a domandarle se condanna Mas.
Quanto costa restare qua? Difficile restare umani. Dimmi cos'è normale, dimmi cos'è l'umanità. Vedi come scompare, vola via dalle mani.
Quanto è buono questo pane quando c'è, quanto è buio questo buio quando è notte. Quanto fa paura l'osservare il cielo sperando rimanga buio tra le tapparelle rotte. Tu sei questa gente è te, e vi lega un filo che non si rompe, perché un filo di speranza quando c'è è in grado di rendere sopportabile anche la morte.
Intanto dentro al cuore una canzone suona forte.
Il mio amore ha la pelle di un'oliva, e prega tutti i giorni alla tenerla viva e lotta per la libertà, perché da quella riva fino al mare che c'è là la gente dormi libera. E sai che il mio amore ha tre occhi clandestini ed un profumo di villa, e di gelsomini, e prega un po' più forte alla per i suoi bambini e per la loro libertà. Anatami Palestina.
Ciao a tutti e tutti, siamo sempre qua su delle
frequenze. Hai ripreso l'inclusività di Gianni. Ciao a tutti e tutti.
Sì, ecco, la mia intro è che se no volevo fare un omaggio a Gianni.
Perfetto, grazie, molto apprezzato. Ci siamo accorti che abbiamo tempo per una rubrica che in effetti è molto breve ed è anche molto utile.
Bella no, bella no. Bella, però è un servizio pubblico, come diceva prima di Ale di Note Cose Città. Serve in questo caso a insegnare una lingua.
Esatto, servizio pubblico, perché Riccio una volta in una bancarella di Porta Palazzo ha trovato questo libro, L'inglese in 3 mesi senza maestro, il metodo LISL, che promette di insegnare l'inglese appunto grazie a delle frasi già fatte.
Esatto, un po' adesso che va molto il metodo comunicativo, questo è un po' un anticipatore, nel senso che già non so se d'inizio Novecento fino Ottocento, inizio Novecento penso, già al posto che studiare la grammatica proponeva questo metodo, quindi frasi semplici da imparare che si possono usare nella vita di tutti i giorni, quando si viaggia. Radio Spallasol, tu che hai viaggiato tanto, quale può essere una frase
allora,
utile?
Di sicuro non sto bene, ho mal di pancia, ho bisogno di un medico.
Beh sì, quello è utile, però il metodo LISL ne trova altre ancora più utili forse.
Esatto, ad esempio questa qua, semplice, efficace. C'era un grande affare quando arrivarono le vetture tirate da 2 cavalli coi cocchieri adornati dei loro distintivi per portare via le coppie che erano destinate a ritornare sposi.
Metà di quelle parole io non so cosa vogliono dire.
Però se viaggi sono indispensabili.
Esatto, brava. Se viaggi, questo è da sapere. Si dice così: There was a mighty bustle when 2 horses carriages came and the coachman with favors to bear away the shoes we were destined to come back one. La pronuncia
è da un po' che non la facevamo.
Può succedere che se lo fai così sono non ti capiscano, ma una seconda volta sicuro.
Esatto, ok, un'altra frase se no utile, Radio Spallasol.
Quando parte il prossimo treno verso l'aeroporto?
Sì, ce n'è anche utile.
Vabbè, magari quella sì, però non c'è qua nel metodo. Ce n'è un'altra.
Può capitare anche di litigare in viaggio.
Esatto, che è questa. Prendete questo briccone che siete per la vostra insolenza.
Esatto, se non volete tirare fuori brutte parolacce potete dire così. Dare you, low blackguard. Take this for your insolence.
E anche questa ve la portate a casa e potete già provarla se viaggiate.
Ripetete. Ormai sono anni che seguo questo corso e esatto. Non vedo l'ora di viaggiare
io
in colgo terra
l'occasione
per
di questo metodo anche per salutarvi, perché devo abbandonare i microfoni un po' prima stasera, però vi lascio con Radio Spallasol e Riccio per il finale di puntata. Grazie.
Esatto, non sarà la stessa cosa.
No, sicuramente no.
des étriers sur le volet pour faire des visages marins. En sortant, je vais me sécher dans ma serviette ou dans clan. Après, nous irons manger des pizzas dans le soleil couchant.
Ciao a tutte e tutti, siamo sempre sulle libere frequenze del Radio Blackout e adesso abbiamo l'ultimo ospite della nostra puntata di oggi, dopo questa canzone sempre per rimanere nel mood chill. E, quindi salutiamo a Nicola.
Ciao,
ci
Nicola,
senti?
Ciao. Ci sei? Eccolo.
Buonasera, ciao. A tutte e tutti. Tutto.
Bene, bentornato. Per appunto, per chi non ti aveva sentito nella puntata delle classifiche di fine anno, Nicola Gobbi è un fumettista che noi da anni chiamiamo per farci consigliare altri fumetti. E la rubrica si chiama Fumetti e Varnelli perché viene realizzata da Ancona e quindi dal vecchio Fumetti e Pastis che facevi in Francia è diventato Fumetti e Varnelli. Beh, dicevi che sei anche tu alle prese con registrazioni audio.
Sì, sono qua alla Cupa ad Ancona e stiamo provando a fare anche noi un po' di giochi radiofonici e quindi ci stiamo un po' sperimentando con questa cosa. In questo momento sono in uno studio di registrazione a lottare con della tecnologia a me quantomeno avulsa o se non addirittura avversa, direi.
Bene, in questa rubrica, come abbiamo detto, ci consigli fumetti nuovi, vecchi, insomma, noi non siamo mai per forza sul pezzo, ma in questo caso direi un fumetto nuovo, no?
Assolutamente, un fumetto nuovissimo perché è uscito questo autunno del 2025 ed è un fumetto un po' particolare, devo dire. Il titolo è Eco Vanavoce, che è una parola palindroma, si può leggere da entrambi i versi e per me che sono un po' dislessico mi mette molto in difficoltà in realtà. però il fumetto, che è molto particolare, mi ha colpito molto. È stato un incontro abbastanza casuale, devo dire. Me l'hanno prestato e mi ci sono immerso in questi ultimi giorni. È una lettura abbastanza veloce, diciamo, però mi ha colpito molto perché mi ha fatto, ogni volta mi stupisco dell'ecletticità che il linguaggio del fumetto può avere. E mi fa rinascere un po' quell'emozione quando scopro questi libri un po' particolari e quell'amore travolgente che ho per questo linguaggio, perché in questo caso stiamo parlando di una storia che, se leggiamo le poche frasi introduttive, dice: ecco, Vanavoce racconta un processo di elaborazione, una poesia visiva sull'assenza e sulla cura. È un fumetto quindi abbastanza particolare, perché è un fumetto fatto di è una poesia a fumetti in qualche maniera. Non ci sono vignette, ogni pagina è una vignetta a sé, si scorre, si legge molto bene, ed è una storia di fantasmi, forse. entriamo dalle prime pagine insieme ad un raggio di luce dentro un mondo personale e intimo, una casa in questo caso, intimo e quotidiano, e questo raggio di sole illumina dei dettagli dell'intimità domestica di questo spazio. Ed è un po' uno spettro che si insinua dentro di noi, lo spettro di un'assenza fisica, ma una presenza abbastanza eterea, che non ha una presenza appunto fisica, ma che con il suo tocco, con la sua carezza, con il suo sguardo, in realtà fa trasformare un po' le cose, le fa spostare, o comunque le illumina, le mette sotto un riflettore in qualche maniera. Questa cosa mi è piaciuta molto, perché secondo me descrive veramente in maniera molto, molto poetica, ma anche molto efficace, questa sensazione di assenza e la presenza dell'assenza. Avevo scritto tutte un sacco di cose molto interessanti ed acute che ora mi sto perdendo.
Beh, no, ma già quelle che hai detto lo erano comunque.
È molto interessante anche da diversi punti di vista. Infatti non ho citato le autrici in questo caso, che sono Nova e De Pica, che spero anche di poter intercettare in qualche maniera per fare una presentazione di questo volume, perché mi piacerebbe molto chiacchierare su di loro. Mi sono venuti veramente diversi spunti, perché innanzitutto appunto, per esempio, è uno spettro che si muove a partire appunto dalla luce, non dal buio, e già questa cosa ci spiazza un po'. È un po' un racconto non troppo convenzionale di incontro con lo spettrale, perché appunto non c'è un fantasma che ci aggredisce dal buio, che ci deve far vivere emozioni forti che tanto il sistema capitalistico ci raccomanda, ma è un fantasma che esplora l'intimità, che con silenzio, con osservazione, appunto con cura, mi verrebbe da dire, si insinua dentro di noi, ed è dentro di noi appunto nel quotidiano, nella semplicità del quotidiano. Le vignette rappresentano scene domestiche, dettagli di scene domestiche. La prima impressione che ho avuto, in realtà sfogliandolo quando me l'hanno prestato, era un po' di claustrofobia, perché sono dettagli ben chiusi dentro queste vignette.
Sì, sembrano un po', cioè almeno stiamo vedendo un'anteprima su internet, sembra un po' quasi fotografie di, diciamo, cose un po' nascoste della vita quotidiana, no?
Eh sì, esatto, è proprio quello, ed è molto, cioè appunto è proprio una metafora abbastanza molto forte, secondo me, questo entrare dentro una casa, che poi è entrare dentro un personale, no? Dentro l'intimità di una persona, appunto, e appunto l'assenza fisica che però risveglia dei dettagli nascosti personali. Che vanno illuminati, o vanno riscaldati, o vanno, anche se sono dissofferenti, magari a volte, però possono portare alla trasformazione. E a me questa cosa mi tocca particolarmente, forse ci leggo queste cose perché sono tematiche a me particolarmente care in questi ultimi periodi.
Certo.
Però mi sembra molto interessante. Una cosa che mi è venuta in mente appunto rileggendo questa storia era una frase anche appunto che mi piace molto, di Belux, che dice: la riflessione sulla morte mi ha sempre ricondotta al tema dell'amore. In questo caso qua, in questo libro, ecco, ha una voce che comunque parla di lutto, di assenza, di mancanza, e io ci ritrovo quella cosa lì.
Beh, in effetti ci hai come al solito molto incuriosito, e quindi ripetiamo appunto il titolo: Eco Vana Voce di Nova e Isa De Pica.
Esatto.
E quindi grazie Nicola, e ovviamente lo aggiungiamo alla nostra lista che tu ci fai come aumentare puntata dopo puntata.
Beh, io ho un bel po' di fumetti già consigliati
infatti,
Nicola.
Tutte, tutte e tutti, quindi bene.
Molto bene, replichiamo la mia libreria in tutte le librerie.
esatto. Bene, allora grazie Nicola, ti lasciamo ai tuoi esperimenti radiofonici.
Grazie a voi.
E a presto, ciao.
Un abbraccio, ciao.
E noi siamo arrivati alla fine.
Fine, anche questa puntata è volata.
Esatto, mettiamo il nostro Gerardo Balestrieri in sottofondo con la sigla Il Blues del Puttagè, e ricordiamo brevemente che questa sera qua a Radio Blackout c'è un benefit per la radio che vi consigliamo, che inizia alle 9. Questa sera anche al Gabrio c'è Reclaim the Theater, la rassegna di teatro con le disgraziate, e oltre ovviamente alla consueta pizza bella vita del Barocchio Squat. E ci sono però anche tanti altri appuntamenti in settimana per tutti i gusti. Stiamo vedendo da gancio.cisti.org, come al solito trovate praticamente tutti i vari appuntamenti, quindi vi rimandiamo a gancio.cisti.org.
E noi ci vediamo fra un mese per una puntata.
Sì, soprattutto ci sentiamo.
Ma certo, sì. Noi dovete sentire. Beh, noi sì, spero. Sì. Ma potete sentire i podcast. Seguirci sui social, ovviamente, anche, ma soprattutto se volete risentire questa puntata o condividerlo con i vostri amici e amiche, perché è stata molto interessante, la potete trovare prossimamente
anche
nel...
su www.puttagè.net, e poi vabbè, lì trovate anche tutti i vari contatti, c'è il Puttagè Alarm che vi avvisa, c'è il canale Telegram
tutti
di Puttagè con i podcast, le anteprime delle puntate gratuitamente, esatto, tutto. Bene, grazie mille per questa domenica insieme, e vi lasciamo un po' con un po' di musica, e ci
vediamo l'8 marzo
e ci risentiamo per una puntata speciale l'8 marzo. Ciao.
Ha
un suo stile il Puttagè, antico svizzero elefante, stendo i calzini faccio il minestrone, il tè, castagne, china calda e vin brûlée.